La rivista.
E oggi in questo spazio accogliamo Matteo Stefanelli, responsabile del magazine di cultura del fumetto Fumettologica. Buongiorno, ben ritrovato a Rete 2.
Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi.
Buongiorno Matteo, allora lo diciamo subito, tu in questi giorni sei occupato al Comic Con di Napoli, sarebbe già una ragione sufficiente per sentirci, ma di questo parleremo più tardi. Vogliamo cominciare da un'altra notizia recente del mondo del fumetto, perché è un altro festival, quello che è considerato il più importante, il più influente d'Europa, il festival della bande dessinée di Angoulême in Francia. Negli scorsi mesi ha vissuto delle fortissime tensioni interne, ce ne eravamo occupati anche noi con Yari Bernasconi, delle tensioni che coinvolgevano la dirigenza, la direzione artistica, la società organizzatrice e naturalmente gli artisti, gli autori di fumetti. L'edizione 2026, che doveva tenersi a fine gennaio, è stata annullata, ma negli scorsi giorni è arrivata una buona notizia: la nomina di una nuova direzione artistica affidata a due donne, Céline Bagot e Marie Parisot del gruppo Morgan. Quindi si può guardare al 2027 con fiducia. Ci sono delle basi sulle quali costruire. Allora, Matteo Stefanelli, non è per mettere il dito nella piaga, ma so che voi vi eravate candidati per questo posto, per la direzione del Festival di Angoulême, forti delle vostre competenze, della vostra esperienza. Cosa ci dici? Come avete vissuto questo processo? E nonostante, insomma, non siate stati selezionati, come guardi alla nomina delle due direttrici?
Ma allora, due cose forse mi sento di dire, senza entrare poi nel merito, diciamo, del processo di selezione. Innanzitutto è che quello che è accaduto a questo festival è un caso rarissimo, probabilmente unico al mondo, nel senso negativo, cioè quello che è accaduto a un festival leader a livello internazionale in un settore culturale anche importante come quello del fumetto, sebbene non è il Festival di Cannes, non è il festival, non è il Tokyo Game Show nel videogame, però è comunque il leader nel settore del fumetto.
È la Cannes del fumetto, possiamo dire.
È questo un po' il suo ruolo, no? È più piccolo di altri festival in termini di visitatori, anche più piccolo di Comic Con che dirigo io, che è quasi verso i 200.000 visitatori. Angoulême non arriva a quei numeri, però è più influente, quello dove la community dei decisori e degli artisti mondiali si ritrova. Insomma, essere saltato per polemiche di natura sulla gestione un po' poco trasparente dei fondi pubblici e su episodi di, diciamo, chiamiamolo sessismo, anche insomma copertura inopportuna di casi di violenza contro collaboratrici, è davvero ha generato un effetto valanga mai visto, e il fatto che se ne sia usciti è naturalmente positivo, perché è come se nel panorama della cultura internazionale venisse a mancare una gamba del tavolo invisibile, ma che regge il sistema, anche se non tutti ne sono a conoscenza, non tutti se ne accorgono, perché un festival è un nodo centrale di una rete, e quindi era davvero importante. Dal punto di vista personale, io appunto con la società di cui con Comico, insomma Visiona, insomma la società cooperativa di cui sono socio e amministratore, abbiamo partecipato a due bandi, perché un primo bando venne indetto ma venne poi annullato per ragioni che veramente è troppo lungo spiegare, ma per sostanzialmente gravi errori e carenze e trasparenze nella gestione di questo processo, e anche nel secondo bando ne siamo usciti con una società francese che ha vinto, un'azienda che organizza un festival musicale, che ha scelto di avere come consulenti quelle due donne che hai nominato, che hanno già esperienza nel settore del fumetto in Francia. Io, come dire, posso dire che questo caso era un caso piuttosto raro anche nel processo di selezione, in cui a fronte di una serie di candidati naturalmente francesi, di aziende organizzatrici francesi, Io con i miei soci e collaboratori abbiamo deciso di candidarci nonostante la nazionalità diversa, e sapevamo che questo naturalmente ci avrebbe posto in una condizione di quantomeno peculiarità, non scontata e non banale per vincere. Siamo alla fine stati ritenuti formalmente il secondo progetto più interessante, ma non il primo per delle ragioni ancora, devo dire, non chiarissime. Ma sono comunque soddisfatto perché abbiamo rappresentato quanto l'Italia, sia molto preparata, molto skillata, nel costruire progetti di organizzazione di eventi internazionali. Non è una novità, non è il settore solo del fumetto, voglio dire, anche in tanti settori fieristici e festivalieri è noto, quanto, l'Italia abbia soggetti, aziende, organizzatori leader a livello internazionale. Io penso che Comic-Con lo sia nel settore del fumetto e ce l'hanno dimostrato tanti protagonisti del mondo dell'editoria, della stampa anche, e grandi artisti con cui abbiamo relazioni da tanti anni, che hanno poi, diciamo, fatto complimenti al nostro progetto ritenendolo davvero, insomma, molto stimolante e promettente, se non il più ambizioso di tutti, e anche se non abbiamo vinto, insomma, siamo comunque contenti di questa esperienza, che ci ha aiutato anche a pensare in maniera internazionale, diversa da quello che facciamo normalmente, che comunque è costruire due festival internazionali in Italia che hanno comunque una eco, un sistema di relazioni con espositori, aziende, artisti, professionisti dei vari settori dei media, di scala internazionale, insomma.
E quindi vi portate a casa comunque qualche soddisfazione nonostante la medaglia d'argento in questo concorso. Io volevo chiederti ancora sulla nomina del gruppo Morgan, no? Perché è di questo gruppo che stiamo parlando, che gestisce anche le Francofolies de La Rochelle, il Printemps de Bourges, quindi grosse
Esatto.
manifestazioni in Francia. Le due responsabili hanno subito annunciato di voler rimettere al centro del dibattito gli autori, le autrici, la loro creatività, perché forse Angoulême era diventato troppo un mercato e dava poco spazio alla creatività. Era questo il problema secondo te? E vorrei sapere anche come si posiziona il Comic-Con invece su questo.
Diciamo che come tutti i dibattiti culturali, le cose sono un po' complesse ed è difficile sintetizzarle. È in parte così, in parte no, nel senso che è vero, la crisi che ha fatto saltare un'edizione del Festival di Angoulême è stata scatenata dal fatto meritorio che le autrici e gli autori hanno puntato i piedi dicendo se l'organizzatore che non ha risolto questa, non ha gestito bene questo episodio di violenza verso una donna, non se ne va, noi boicotteremo in massa il festival. E quindi va detto che gli artisti sono ritornati al centro di questo festival, hanno dimostrato la loro capacità di influenza, di agire, di coordinarsi e di generare dei risultati non solo artistici, ma proprio concreti, una crisi drammatica che poi ha generato quella che speriamo essere una rinascita. Ed è giusto che Céline Marie sottolineino il rispetto e l'importanza che gli autori rivestono in questo settore, e sono certo che sia vero, che la loro attitudine sia sincera. Insomma, conosco discretamente una delle due in particolare, so quanto metterà attenzione agli autori. Dopodiché, non, la parte, chiamiamola, di semplificazione in questo è che in realtà ad Angoulême gli autori sono sempre stati al centro, più di tanti altri festival del fumetto importanti in giro per il mondo, per la qualità delle mostre, per la qualità della ricerca internazionale dell'ospite giusto, rilevante, influente, meritevole. È difficile immaginare che possano avere ancora più ruolo in un festival che già gli dà tutto lo spazio possibile, in verità. E Angoulême si trova davanti a un bivio per il suo futuro, che è quello di trovare modi per crescere e continuare a nutrire la propria leadership, pensando al fatto che il pubblico nel frattempo è cambiato, evolve, come tutti i pubblici, ha un ricambio generazionale. E quindi si tratta di trovare anche un compromesso tra la centralità della ricerca dell'artista di talento straordinario o straordinario e anche la ricerca di quelle opere e di quegli autori che hanno un dialogo ampio e trasversale con il pubblico. E quindi, detta in maniera giornalistica, la bilancia tra la componente commerciale del prodotto editoriale e la componente di ricerca artistica. La sfida è questa, non è solo quella di mettere al centro gli artisti, è quella di trovare un bilanciamento tra la ricerca dell'eccellenza artistica e la ricerca dell'allargamento del pubblico con i giovani, con il pubblico extra fumettistico, ed è il mestiere di chi organizza e di chi svolge la direzione artistica di un festival culturale, no? Trovare questa bilancia tra originalità e sostenibilità anche, no? Dell'intero festival.
Ne riparleremo poi l'anno prossimo, sicuramente alla prova dei fatti, alla prova della prima edizione con la nuova gestione. Siamo davvero in chiusura, due battute velocissime sul Comic Con Napoli, è cominciato ieri, si chiude domenica. Come sta andando? Quali sono i punti di forza principali di questa edizione?
Sta andando benissimo, devo dire che con la chiusura dei cancelli ieri abbiamo capito che toccheremo il record dell'anno scorso, grosso modo, quindi saremo sopra i 180.000 visitatori e abbiamo ospiti da tre continenti, dal mondo del videogioco, dal mondo del fumetto, del cinema. Dico solo due o tre cose, forse. Innanzitutto, quest'anno abbiamo provato a legare il mondo dello spazio con il mondo della cultura pop, mettendo accanto per la prima volta un grande astronauta come Luca Parmitano, il primo comandante italiano della Stazione Spaziale Internazionale, insieme a Caparezza, il grande protagonista della scena musicale italiana degli ultimi 6 mesi con il nuovo progetto Orbit Orbit, tutto ispirato allo spazio e al viaggio nel cosmo, e Leo Ortolani, invece, fumettista italiano, il nostro magister di questa edizione, che ha raccontato anche lui la conquista dello spazio in graphic novel tra il divulgativo e l'ironico di grande qualità e grande successo. E poi per la prima volta portiamo in Italia alcuni protagonisti giapponesi della storia del manga e del videogioco. Penso a colui che ha diretto la rivista che ha dato i natali a Dragon Ball, a One Piece, a Naruto, forse direi la stragrande maggioranza dei successi del manga e dell'animazione giapponese negli ultimi 30 anni sono passati per le sue mani. È considerato una leggenda nella storia dell'editoria, l'editor Torishima, ex direttore di Shonen Jump, questo settimanale giapponese che raggiunse con lui il record di vendite di quasi 7 milioni di copie alla settimana. E per la prima volta in Italia viene anche un mangaka, proprio un autore di manga. Makoto Yukimura, il creatore di un manga che si è appena concluso, Vinland Saga, una storia di azione ambientata all'epoca dei vichinghi, in una società iperbellicosa in cui tutto è guerra. Ma il taglio interessante è che questa saga durissima ha per protagonista un guerriero che invece sogna la pace in un contesto in cui è impossibile che si verifichi. Eppure lui caparbiamente si batte per sognare una Vinland, una città, una società pacifica all'epoca dei vichinghi. E penso che questa saga, insomma, durata 20 anni, abbia avuto un successo internazionale non a caso e che oggi valga la pena in particolar modo leggerla, insomma, e assorbire, insomma, questo messaggio di pacifismo nonostante tutto, no? Che sembra molto attuale.
E in ogni caso vale la pena di venire a Napoli per gli appassionati, anche per i non appassionati magari si scopre qualcosa di nuovo. Grazie Matteo Stefanelli, lo ricordo, sei fra gli organizzatori del Comic Con di Napoli, direttore di Fumettologica. Buon Comic Con, alla prossima!
Grazie, grazie a tutti voi.